ben ritrovati, questa è l'11ª puntata di Seeking Seekers, il programma della radio di Ateneo Onde Quadre sulla ricerca e l'innovazione. Prima di partire vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti, seekingseekersoq@gmail.com, ormai sono una spada a dire grande contatti. E abbiamo la pagina Facebook Seeking Seekers, anche la playlist Spotify per seguirci. E quest'oggi in studio stiamo con dei ragazzi di CubeSat, Loris,
ciao,
e Lorenzo,
ciao.
Ma prima di parlare con loro e di scendere un po' nel dettaglio di quello che fanno, sentiamo il primo pezzo dei Toots and the Maytals, Louie Louie.
Thank you.
Ed eccoci di nuovo tornati dopo Louis. E abbiamo qua in studio, abbiamo detto, i ragazzi del CubeSat Team, che adesso magari ci parleranno un pochino di cosa fanno loro all'interno di questo team, magari anche un pochino della storia del team e di cosa, insomma, si sviluppa all'interno.
Ciao a tutti, sono Lorenzo e faccio parte del CubeSat Team, appunto. Siamo un gruppo studentesco del Politecnico di Torino, formato adesso da circa una ventina, trentina di studenti, e ci occupiamo di tutto quello che gira attorno al concetto di small satellite, quindi piccoli satelliti, sia dallo studio di missioni e concept avanzati fino alla realizzazione di veri satelliti, i CubeSat, che sono piccoli satelliti dei cubi del lato di 10 cm di lato, e ci occupiamo anche di tutta la realizzazione di questi CubeSat, quindi dal design e lo sviluppo iniziale fino alle fasi di lancio e di operazione in orbita. Per ora ne abbiamo lanciati due, uno nel 2012 e uno quest'anno nel 2016, un mese fa. E attualmente ci stiamo occupando proprio delle operazioni in orbita di questo nostro secondo CubeSat. Qualche dettaglio sul team: è iniziato nel 2008 per volontà della nostra professoressa attuale e di un professore che era al Politecnico, Sergio Chiesa, e ci siamo subito messi a lavorare sul primo CubeSat e alla fine siamo riusciti a lanciarlo vincendo una gara dell'ESA. E principalmente ci siamo sempre concentrati su design e sviluppo di, appunto, piccoli satelliti. Altre attività che facciamo sono analisi di missione, quindi ci occupiamo di studiare come si possono utilizzare questi piccoli satelliti attorno alla Terra o anche per missioni interplanetarie. Quindi di recente abbiamo studiato missioni attorno ad asteroidi, missioni di piccoli satelliti su Marte.
Vi volete quindi spingere oltre?
Sì, esattamente, esattamente. Poi sarà difficile spingersi oltre nello sviluppo e nella realizzazione di CubeSat interplanetari, perché ovviamente ci vogliono altri tipi di fondi, però sicuramente sviluppare i concept è cosa che facciamo noi e su cui abbiamo anche abbastanza riscontro internazionale.
È una cosa ingegneristica a 360 gradi, no?
Esattamente, esattamente. Una delle cose di cui ci vantiamo, ma come noi anche gli altri team studenteschi, è che poi gli studenti trovano lavoro perché hanno fatto esperienza pratica, e quasi tutti i nostri studenti che passano nel team trovano poi lavoro in spazio, in attività collegate con le loro attività nel team.
Ok, una piccola curiosità: ma il satellite che avete lanciato nel 2012 è ancora lassù che gira?
No, abbiamo ricevuto un'email della NASA l'anno scorso che si è disintegrato nell'atmosfera e...
No, no, no.
E avete pianto.
E lo stiamo respirando adesso, piangendo, sì.
Beh, però ricevere comunque l'email della NASA
deve essere un'esperienza mistica.
Sì, infatti ho una nuova mail che è la NASA.
Hai perso un satellite.
Va bene, bellissimo. Io non vedo l'ora di scendere nei dettagli per sapere come lanciarlo, cosa fanno questi satelliti in orbita. E lo sapremo dopo il prossimo pezzo dei Muse, Panic Station.
What you want to, and I'll stand up and begin. Ooh,
Bene, eccoci. Allora torniamo a parlare, ma parliamo innanzitutto delle vostre attività proprio più attuali. Infatti chi è stato al Politecnico nell'ultimo mese non può non essersi accorto che avete lanciato un satellite nell'ultimo mese. Il Politecnico era tappezzato,
fatto operazioni di marketing,
esatto,
potentissime, esatto.
Quindi magari parlateci un po' di quest'ultima attività proprio attualissima.
Allora, no, abbiamo, sì, davvero abbiamo tappezzato Politecnico, ci pareva di fare veramente pubblicità un sacco, e alla fine l'evento è stato anche di discreto successo, abbiamo avuto quei 400 studenti nell'aula magna, se ne eravamo contenti. No, abbiamo lanciato il satellite un mese fa, due settimane fa, il 25 aprile, dopo 3 giorni di annullamento del lancio per vari motivi tra tempo e problemi al lanciatore. Comunque niente, il lancio è stato fatto dalla Guyana francese, il satellite è stato portato in orbita da un lanciatore europeo russo, Soyuz, e adesso il satellite si trova in un'orbita di 600 km più o meno di altezza. E il satellite che è stato fatto da vari studenti nell'arco di 3 anni, partivamo da ISTAR 1 che era il nostro primo satellite, questo qua ISTAR 2 è la versione migliorata e corretta in molte cose del satellite. Lo scopo del satellite principale, quello educational, è quello di formare gli studenti, di dare esperienza agli studenti. Abbiamo studenti che lavorano sulle schede, sul software, sulle stazioni di terra, un sacco di campi. E scopo tecnologico era di testare algoritmi della determinazione dell'assetto, di cui magari può dare qualche parola a Loris.
Sì, beh, sostanzialmente l'obiettivo principale del satellite era capire come è messo, e per farlo utilizzare sostanzialmente le linee di campo magnetico e misurazioni di velocità angolari del giroscopio. Era una cosa particolarmente, se vogliamo, complessa dal punto di vista studenti senza esperienza principalmente sul controllo e determinazione d'assetto, perché si andava a utilizzare le matematiche che non so neanche a dire sostanzialmente.
Analisi 18.
Sì, esattamente. Esattamente. E in questo momento, parlando di operazioni del satellite, dobbiamo innanzitutto testare la fase di uplink, cioè vedere che riusciamo a mandare un segnale che lui ci risponda. Dopodiché partiamo con la fase di detumbling, cioè andare a rallentare il moto angolare del satellite, e proviamo a vedere se effettivamente questo nostro algoritmo ha funzionato e riusciamo a capire come siamo messi.
Quindi praticamente lo studio è sul moto?
Sì, su come capire il moto sostanzialmente,
esatto.
Detto proprio terra-terra.
E questo avviene tramite, hai detto, campo magnetico?
Sì, ci sono
dei
magnetometri.
Una cosa comune tra i satelliti o una cosa su cui vi state buttando voi?
Ma diciamo che l'algoritmo cerca di migliorare la determinazione nel campo delle determinazioni con failure, perché il nostro algoritmo si basa su un sensore in meno rispetto al numero di sensori standard che ci sono quando vengono effettuate certe misurazioni, e infatti noi utilizziamo solo magnetometro e giroscopio. Di solito c'è almeno applicato un sound sensor assieme a questa suite di sensori. E nei prossimi mesi potremmo testare il nostro algoritmo e vediamo. Abbiamo avuto lunghi periodi di confronto con degli esperti dell'ESA nel programma in cui eravamo inseriti, quindi anche quello era stato carino di avere un po' di interazione con gente che ne sapeva. Vedremo,
speriamo.
I prossimi mesi aspettiamo i risultati.
Dai, sì. Parleremo anche di questo rapporto che avete con l'ESA, di cui noi abbiamo già parlato in qualche puntata. Ci ascoltiamo il terzo pezzo.
Sì, allora andiamo, abbiamo questa volta i Kasabian con He He.
I got the feeling.
Allora, abbiamo visto che il lancio di un satellite non è tanto semplice, soprattutto per una piccola organizzazione studentesca, che bisogna essere appoggiati da grandi aziende come l'ESA, di cui parlavamo. E quali sono le cooperazioni che siete riusciti ad ottenere in questi anni?
Allora, guarda, principalmente, prima fra tutti ESA, col progetto Flyo Satellite, che ci ha accompagnato durante tutta la fase progettuale del nostro satellite, da su quella fase concettuale, l'idea, fino al lancio e adesso le operazioni. E abbiamo avuto un costante aiuto, da parte loro, ad esempio appunto sull'argomento che abbiamo parlato prima, questa determinazione dell'assetto. Lorenzo e un altro nostro collega, Raffaele, sono andati direttamente a Nordwijk, al centro ESTEC, per avere un briefing e alcune lezioni sull'argomento, e ci hanno aiutato parecchio. Inoltre abbiamo avuto l'occasione di collaborare anche con l'MIT e il JPL, la NASA, di cui sempre Lorenzo ha avuto è la verità,
grandi scambi epistolari,
sì, esatto. Ha avuto la fortuna di andare direttamente là per sviluppare una parte su utilizzo di reti neurali, quindi intelligenza artificiale e metodologie di design di satelliti per quanto riguarda la Jet Propulsion Laboratory. E sempre, se non ricordo male, correggimi, sempre parte di design e missioni su Marte per quanto riguarda l'MIT. E inoltre però collaboriamo anche con realtà italiane, ovviamente, che se Lorenzo vuole ti passo la palla.
Sì, soprattutto per la realizzazione del satellite ci siamo appoggiati a piccole aziende italiane, ITD una, per la realizzazione della struttura. E abbiamo avuto altre collaborazioni per quanto riguarda firmware iniziali dei primi software che facevamo girare e simili. Diciamo che molto spesso, come team studentesco, dobbiamo trovare fondi, ma come tutti gli altri dobbiamo trovare fondi e scappatoie per
andare meglio. Diciamo che Politecnico fa da patrocinio, però non basta.
No, esatto, assolutamente.
E una piccola domanda: io ho sentito nell'elenco che faceva Doris, si parlava di un piccolo aiuto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale satelliti. Cosa significa questo?
Allora, questo è il campo principale su cui ci stiamo occupando adesso dal punto di vista algoritmi. Sia io che Loris che altri studenti nel nostro team stiamo mettendo molta intensità di ricerca su algoritmi per decisioni autonome a bordo o per failure detection, quindi cercare di capire se il satellite ha qualcosa che non va. Stiamo studiando algoritmi che spaziano tra le reti neurali, logiche fuzzy, algoritmi genetici, forse quello più per la parte di design. Quindi sicuramente crediamo che il CubeSat come piattaforma versatile sia un ottimo campo per testare queste nuove tecnologie.
Algoritmi genetici, ho capito,
sì,
bene.
Sì.
Che sono, ad esempio. Non credo che. No, perché mi incuriosisci. Cioè, non ho mai sentito la parola algoritmo vicino alla parola genetica. Quindi...
Per adesso stiamo cercando di fare il design dei CubeSat come se fossero degli individui, degli animali, diciamo, e quindi cerchiamo di far evolvere il design migliore attraverso questo tipo di algoritmi, e quello che ci viene fuori è un design preliminare che effettivamente è migliore degli altri, in teoria dovrebbe soddisfarci,
cercare di rendere il satellite simile a un essere vivente.
Sì,
diciamo.
Il discorso è quello, è cercare di forzarne l'evoluzione per arrivare al design migliore.
Sì, se vuoi, visto che lui è lassù e anche cercare di comunicare con lui c'è bisogno di un certo tempo. Il fatto che sia più autonomo possibile, che riesca tra virgolette a pensare da solo,
diminuisce i rischi, diminuisce i tempi e i costi, soprattutto.
Assolutamente.
E allora ci sentiamo adesso Green Day con Stop When the Red Lights Flash.
Killing if you want me to.
Bene, allora, oddio, purtroppo dobbiamo salutare Loris.
Ciao a tutti ragazzi.
Adesso, ma possiamo continuare a torchiare Lorenzo per la prossima mezz'ora. E parliamo magari adesso della domanda standard che facciamo un po' a tutti i team studenteschi. In quanto in tutti abbiamo riscontrato una certa interdisciplinarità, una certa partecipazione da tutte le facoltà più o meno dell'Ateneo, quindi vediamo se anche nel vostro team riusciamo a trovare questo fattore.
Assolutamente, diciamo che siamo un team che si appoggia anche a altre facoltà, principalmente siamo aerospaziali, c'è da dire questo, sia della triennale che della magistrale che dottorandi. E abbiamo alcuni studenti di abbiamo avuto alcuni studenti di elettronica, di telecomunicazioni, e principalmente questi. Poi ci siamo interfacciati con altri professori, magari di materiali, altri di elettronica. E, per quanto riguarda la struttura del team, invece abbiamo 4 dottorandi. Adesso questo numero qua cambierà nei prossimi mesi, che qualcuno parte, qualcuno arriva. E più o meno cerchiamo di coordinare gli studenti della triennale e della magistrale che collaborano con noi o per crediti o per passione e basta, oppure qualcuno di noi fa la tesi con noi e
aiutano gli studenti.
Esattamente, sì.
Chi si occupa di cosa è deciso da, immagino, un team leader, e immagino comunque per fare un satellite ci siano diverse competenze, quindi ci sarà qualcuno che si occupa magari di programmare, alcuni che si occupano, non so, delle batterie.
Esattamente, no, diciamo che di team leader c'è sicuramente la professoressa, che è quello che è il program manager del team comunque, e poi abbiamo qua i dottorandi che si occupano loro di coordinare ognuno le sue aree di ricerca e appunto a collaborazioni con gli studenti della triennale e della magistrale nel team. E come aree abbiamo 3 aree principali. Una sicuramente è lo studio di missioni, quello che dicevo prima, i concept interplanetari, e questi sono analisi teoriche o simulazioni che facciamo al computer. Poi abbiamo la parte di satelliti veri e propri, adesso c'è Raystar 2, c'è Tristar, il prossimo in cantiere, dove gli studenti proprio hanno la chance di lavorare fisicamente su pezzi e cose del genere. E poi invece abbiamo tutta la parte di algoritmi per autonomia e failure detection, su quella ci stiamo lavorando anche quella con altri studenti.
È strano, stai parlando molto spesso di algoritmi,
sì.
E non hai citato ingegneri informatici.
No, esatto, non è...
è arguto.
No, no, è vero. Ma è pazzesco come in realtà per fare un satellite CubeSat le conoscenze che stiamo mettendo in pratica sono allo stadio di implementazione proprio di informatica e di elettronica. Ci sentiamo a volte veramente degli informatici o degli elettronici. Invece allo stadio di design sono necessarie un set di conoscenze che sono puramente aerospaziali, e quindi per quelle è necessario aver seguito alcuni corsi che teniamo in aerospaziale.
Anche una grande base fisica, immagino.
Sì, 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 sì. Poi ci sono un sacco di corsi, progetto di missioni, sistemi aerospaziali che aiutano molto poi a capire cosa si sta facendo con un satellite.
Beh, poi anche un'area che sta diventando sempre più non accessibile, ma che molti di noi adesso iniziano a conoscere grazie anche a vedere i colossal del cinema, e quindi immagino che negli ultimi anni l'affluenza di studenti sia anche probabilmente aumentata.
Certo, sicuramente, e anche molto grazie al fatto che ci sono i crediti da poter dare, ecco, in cambio alle collaborazioni. Questo è stato un afflusso, ha portato un afflusso di studenti clamoroso.
Ok, continueremo dopo, adesso ci ascoltiamo i Phoenix con If I Ever Feel Better. They say an end can be a start, feels like a barbarian still alive, it's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore, I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall, but you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells, finding out the secrets words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being not superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze can blow me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star, feels like a barbarian still out. I'm losing my battles on the tightrope.
Bene, allora, abbiamo parlato del progetto attuale che è culminato un po' col lancio di 2 settimane fa e fuori onda, diciamo, ci ha raccontato un po' tutte le tappe. Io sono rimasto un po' colpito perché studenti di altre facoltà ignoranti, diciamo, nel settore come me si potrebbero chiedere appunto qual è stato il percorso dallo studio, dalle prove in laboratorio fino a quello che è stato il lancio, quindi ripercorriamo un po' le tappe, insomma.
Certo, beh, abbiamo iniziato lo sviluppo dal 2013, quando siamo entrati nel programma Flyer Satellite, che Loris introduceva prima. gestito dall'ESA, e da subito abbiamo iniziato un'interazione con gli esperti dell'ESA sul design del nostro satellite. Quindi abbiamo iniziato a rivedere, a condividere con loro le scelte che stavamo facendo, e alcuni commentavano, ci consigliavano nuovi percorsi. E poi siamo stati, questa era una competizione, quindi siamo stati selezionati tra le 6 università che partecipavano, ne hanno selezionate 3, e queste 3 sono andate avanti poi a fare l'anno scorso tutta la campagna di test ambientali all'ESA. E quindi vuol dire mettere il satellite nella camera a termovuoto, quindi a testare a pressione molto bassa e temperature che variano come in orbita, e poi a shakerare il satellite che abbiamo messo su un grosso piatto vibrante per simulare le vibrazioni del lancio. Quindi questo è stato fatto l'anno scorso all'ESA, sono andati tanti studenti del nostro team, Raffaele e altri ragazzi.
Per curiosità, dov'è che è questo centro dell'ESA?
È STEC a Noordwijk in Olanda. E quest'anno c'è stato poi il lancio con tutte le attività di integrazione del satellite, quindi abbiamo messo il satellite dentro il dispositivo che lo ha rilasciato in orbita, e questo dispositivo è stato poi caricato dentro il lanciatore, e anche lì abbiamo seguito queste operazioni andando prima in Olanda in STEC e poi in Guyana francese dove stavano montando il lanciatore. Lanciatore che è tipo 30 metri di lunghezza, il nostro satellite è 10 cm.
Infatti, non si vedeva neanche.
No, non si vedeva neanche. Per fortuna c'era ovviamente il satellite più grosso lì, era un satellite dell'ESA, Sentinel-1B, e quello comunque erano almeno 800 kg di satellite, quindi abbastanza impressionante.
Con una funzione diversa però, immagino.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
E invece ci accennavi del nuovo progetto del team Tristar.
Sì, 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 questo è un progetto che, su cui stiamo lavorando già da un anno, due anni. E Tristar, nel senso che abbiamo triplicato le dimensioni, adesso abbiamo 30 cm di lunghezza.
Si vede già di più,
infatti. E come scopi abbiamo un esperimento di remote sensing con sfruttando la riflessione del segnale GPS sulla Terra per cercare di capire lo grado di umidità del terreno o il livello dell'acqua principalmente, e su questo implementeremo tutti gli algoritmi di autonomia che stiamo sviluppando nel nostro team.
Quindi diciamo riapplicare un po' le ricerche fatte prima.
Sì, sì, partiamo come base dall'esperienza fatta fino adesso, che è stata incredibile, e siamo cresciuti molto di qualità. Il prossimo sarà sicuramente ancora migliore. Cioè,
avete scadenze?
No, non abbiamo scadenze, per adesso non siamo in nessun programma, quindi in teoria l'ESA dovrebbe riuscire con la nuova versione di Fire Satellite a cui pensiamo di partecipare, e vediamo se saremo selezionati e vinceremo.
Ci vuoi parlare un attimo di questo concorso? Sì.
Certo, è un programma dell'ESA Education, quindi la parte di education dell'ESA, e si occupa di promuovere l'accesso allo spazio per l'università. E quindi quando esce la call per questo programma, le università possono fare apply e presentare il loro progetto di satellite, che viene valutato, e se viene selezionato viene inserito in questo percorso di miglioramento del progetto, che viene appunto seguito da esperti dell'ESA, che sono veramente un pozzo di conoscenza incredibile. E da lì in poi si va avanti con ulteriori selezioni finché gli ultimi selezionati vengono poi lanciati.
Beh, che comunque è una cosa abbastanza curiosa, non credo che troppe università partecipano a questo tipo di progetto.
Sicuramente non poche università partecipano, e l'altra cosa è che il lancio costa molto, e questo programma qua ci ha permesso di lanciare gratuitamente. Passando le selezioni abbiamo ottenuto un enorme risparmio nei costi di lancio, che sono superiori a quelli del satellite.
Certo. Beh, credo poi che sia anche molto stimolante per gli studenti, soprattutto fare esperienze di questo tipo, anche il fatto stesso di andare lì all'ESA, sì, alle prove, cioè di veder concretizzare una cosa che insomma era solo un'idea, appunto.
No, assolutamente, già solo di partecipare alle attività nelle loro camere pulite, che sono enormi perché devono contenere grossi satelliti, è spettacolare.
Bene, allora continuiamo un po' con un po' di musica e dopo parleremo di molto altro. Ci sentiamo in Nirvana con Lithium. I'm so happy 'cause today found my friends in my head.
I'm too ugly. That's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah! To blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good.
Ed eccoci tornati, abbiamo sentito Lithium dei Nirvana. E allora io ero un pochino incuriosita un po' dalle nuove tecnologie invece che per quanto riguarda i satelliti, un pochino tutto il mondo dell'aerospaziale, sia per quanto riguarda magari l'Italia che anche l'estero, ovviamente l'America che è sempre stata il capo indiscusso per quanto riguarda quest'ambito. Non so, raccontaci magari un pochino delle ultime tendenze, di che cosa si sta cercando di, a cosa si sta cercando di arrivare, insomma.
Ma sicuramente sono anni spettacolari questi qua, sia dal punto di vista del proprio satelliti e veicoli spaziali, anche dal punto di vista dei lanciatori, quindi quelli che portano su. C'è stato qualche mese fa SpaceX che è riuscito ad atterrare per la prima volta con un lanciatore dopo aver rilasciato in orbita dei satelliti.
Però era caduto, vero?
Il primo era caduto, i primi cadevano, l'ultimo è rimasto in piedi ed è il primo che il lanciatore effettivamente è riutilizzabile, e quindi quello è sicuramente spettacolare. Poi di altre cose interessanti che stanno uscendo, c'è il nuovo modulo sulla stazione spaziale gonfiabile, che sarà gonfiato a breve per la vita degli astronauti dentro un modulo che quindi non è rigido ma si espande perché lo gonfiano loro. Poi ci sono altre cose tipo la base lunare che stanno iniziando a vedere all'ESA, e anche in Italia comunque collaboriamo su un sacco di progetti. Stazione spaziale sicuramente ne abbiamo fatta parecchia, quasi il 50% del volume abitabile è stato fatto in Italia se non sbaglio, e quindi sicuramente siamo messi bene da quel lato.
Il volume abitabile dicevi del, sì, della stazione lunare?
Della stazione spaziale, spaziale. Sì, sì, in orbita.
Che significa?
È il volume del... proprio il volume in cui ci possono poi vivere gli astronauti. Sì, esatto, che ci possono vivere gli astronauti all'interno.
Curiosa comunque questa cosa, che noi abbiamo sentito anche parlare di Samantha Cristoforetti, no? Però poi in realtà non sappiamo bene cosa abbia fatto o a cosa sia servita la sua spedizione.
No.
E comunque sia... in questi anni ne stanno succedendo tante.
Sì, assolutamente.
E l'Italia è protagonista in questo.
Sì, sì, assolutamente. Abbiamo un sacco di centri veramente all'avanguardia in Europa e nel mondo come tecnologia. Tra Torino, Roma, poi c'è insomma numerose veramente aziende che ne sanno.
Immagino anche professore del Politecnico, magari qualche esperto in proposito ci sarà sicuramente.
Sì, diciamo il Politecnico di Torino si sta affacciando molto alla tecnologia spaziale, ci sono altre università che forse sono più avanti e hanno più una tradizione più lunga di collaborazioni, e stiamo arrivando anche noi e sicuramente anche il nostro impegno con i CubeSat serve a farci vedere poi.
Beh, comunque siete stati selezionati dall'ESA comunque, cioè nel senso,
sì, 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 certo,
stiamo raggiungendo un buon livello
sì. Si spera di continuare sicuramente, però sì, assolutamente. Adesso c'è aperto un'azienda qua a Torino, Tyvac International, che è una succursale dell'azienda americana, e loro fanno CubeSat e sono qua all'I3P, anche loro sono interessanti perché saranno sicuramente destinati a crescere nei prossimi anni.
Senti, invece una cosa che mi aveva incuriosito prima riguardava i sensori per il controllo. Dicevi che il vostro ne monta due, che sono uno magnetico e uno giroscopico,
sì,
giusto?
Esatto,
e
esatto.
Invece il terzo che citavi era quello solare.
Sì, esattamente.
E boh, comunque mi incuriosiva questa cosa del controllo e di appunto come avviene...
Sì, principalmente quello che si fa di solito è che si mettono questi sensori sul satellite, ci sono algoritmi che o con misure dirette o ricorsive, quindi dei filtri che nell'arco di tempo riescono a far convergere la misura e poi ottengono la misura che si cerca per l'assetto. Diciamo che se si mette anche il sensore di sole, oltre che quello del magnetometro e i giroscopi, la misura è molto più veloce. Infatti nel nostro, che non ha il sensore di sole, ci mettiamo molto più tempo a far convergere la misura e a
certo.
ottenere la misura finale.
Ma quindi adesso che il satellite è stato lanciato, il vostro lavoro non è per niente finito?
No, assolutamente,
cioè,
inizia adesso, assolutamente. Perché infatti il nostro scopo è proprio validare questo algoritmo in orbita. E quindi adesso ci sarà tutta una fase di campionamento, di ricezione dei dati, in cui andremo a vedere se effettivamente questo algoritmo funziona. Noi abbiamo messo dei controlli a bordo per valutare già a bordo se questa cosa sta funzionando o no, e vediamo cosa ci manderà giù.
E se questo algoritmo funzionasse, che ci vogliamo tutti, a cosa porterebbe?
Ma in realtà porta a un miglioramento del comportamento dei satelliti in caso di guasti, perché nessuno adesso punta in realtà a mettere un sensore in meno di quelli che sono necessari per determinare l'assetto. Però se in realtà uno di questi si rompe, allora si apre la possibilità di usare questo algoritmo e di continuare a determinare l'assetto in caso di guasti.
Guarda, tutte cose molto interessanti, anche molto difficili. Ok, allora adesso poi ritorniamo, partiamo un attimo con il prossimo brano, abbiamo Sebastian con Embody.
Oh,
Bene, allora ci abbiamo verso la fine. E volevo chiederti, noi stiamo parlando di satelliti, piccoli satelliti e quelli che ci sono già. Qual è la loro funzione principalmente? Perché noi sappiamo tutti che ci sono, però non sappiamo precisamente cosa servono.
Ma allora, per quelli che si riescono a sapere, sicuramente tra i piccoli satelliti che sono iniziati come giochino per l'università, adesso iniziano a pensarci missioni scientifiche o commerciali. Adesso c'è Planet Labs che ha lanciato più di 100 CubeSat per fare foto della Terra e sicuramente è stato... ha fatto notizia perché ha incrementato, erano del 40-50% il numero di lanci che ci sono stati negli ultimi anni. E per quelli che si possono sapere, poi i satelliti più grossi sono telecomunicazioni, scientifici, fanno parecchie cose tra foto, meteo o altre misure. E poi c'è tutto il settore militare, che lì è veramente difficile ricavare informazioni. Come tecnologia sono sicuramente più avanti di quello che si fa nello scientifico, o almeno alla pari, però non ne ricavi informazioni.
Il campo dell'ignoto un po'.
Esatto.
È strana sta cosa, come la ricerca militare sia finanziata e sì, sia sempre un passetto avanti rispetto a quella civile. Quella...
Assolutamente.
È sicuramente quella più finanziata. E magari è un peccato che poi non ci sia un ritorno anche nell'ambito civile.
Ma
appunto,
il ritorno magari non ce l'hai subito, prima o poi il ritorno c'è, perché loro sono quelli che esplorano la tecnologia per averla prima degli altri e poi piano piano
te la lasciano.
Sì, esatto. Te la lasciano quando hanno qualcosa di meglio loro. Sì, assolutamente.
Sì, insomma, si creano un po' di leggende intorno alle scoperte militari ogni volta.
Ah, certo.
Che poi su in orbita non ci va nessuno a vedere, quindi alla fine non sappiamo bene cosa sta succedendo. E un'altra cosa volevo chiederti, che mi è venuta una curiosità. Io so che in orbita, soprattutto i satelliti per le telecomunicazioni, devono prendere in considerazione anche la relatività.
Sì.
Questo perché il tempo effettivamente non gira come qua.
Assolutamente, sì. L'esempio più chiaro forse è il GPS, che adesso utilizziamo ovunque, macchine, cellulari. Quello senza la relatività non esisteva, perché è necessario includere tutte queste equazioni che derivano da... proprio che tengono conto della relatività, se no avresti dei ritardi dell'ordine di 200-300 metri nella determinazione della posizione e ti voglio vedere fermare allo stop o prendere l'uscita giusta.
Sì, non sono influenti, infatti.
Infatti. E grazie a quello invece adesso hai la precisione da commerciale da 1-2 metri, quello che è. Sì.
Questa cosa mi ha sconvolto un po'.
Sì.
Beh, vabbè, allora direi, prima dei saluti ci sentiamo un pezzo, ci sentiamo i Run DMC, questo pezzo precedentemente fatto dagli Aerosmith. I Run DMC l'hanno ripreso in collaborazione con loro, appunto, Walk This Way. Yeah. Bene, allora, qua in studio ci immaginavamo il video della canzone, che è fighissimo. E, però niente, è arrivato il momento dei saluti e ringraziamo Simone che non l'abbiamo citato ma ci ha fatto sentire tutte queste, tutte queste canzoni. In studio siamo io, Roberto e Vale, e salutiamo Loris che se n'è andato ma ha dato il suo contributo, e Lorenzo.
Ciao a tutti.
E vi ricordiamo magari i nostri contatti, sempre seekandseekersoq@gmail.com. Ormai che lo so, lo devo dire sempre.
È benissimo, nessuno ti stopperà mai.
E lanciamo la sigla allora, la prossima puntata.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. To give what I'm after till the day.